Vogliamo leggere la parola di Dio prima di pregare in Matteo 6. Ieri abbiamo letto Matteo 5, vogliamo leggere stasera dal Matteo 6, vogliamo alzarci per leggere la parola di Dio. Matteo 6, dal versetto 1, il nostro Signore dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non fare suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti della piazza, per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e serratino l'oscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie diceria come fanno i pagani, i quali pensano di essere esaudito per la moltitudine delle parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Fin qui questa parola di Dio. Vogliamo insieme pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo dei nostri cuori che in questa ora possiamo essere qui, possiamo alzare lo sguardo verso di te e guardare le parole che tu ci dai per grazia. La tua parola vale ancora oggi come quanto tu l'hai pronunciata in quei giorni. Oggi è ancora valida. Oh, dai grazia che quale tuo popolo possiamo agire come la tua parola lo dice. Tramite la tua parola tu ci parli, Signore. In quel giorno tu eri sulla terra e tu hai parlato di bocca a bocca, ma tu hai lasciato la tua parola e tu parli ancora oggi tramite la tua parola. Il tuo nome sia lodato. Non soltanto ti chiediamo di perdonarci, ma vogliamo anche perdonare agli uomini dove hanno mancato e dove siamo debitori. Abbi grazia e oggi ti chiediamo: prendi tutto via da noi, prendi tutto ciò che non è piacevole a te, affinché il tuo compiacimento possa scendere su di noi in questo giorno e in questa ora, oh Dio. Signore, noi ti preghiamo intimamente, benci noi e sii con noi, Signore, che la tua parola possa venire in modo potente, che tu possa essere nel tuo regno e nella tua gloria. Siamo il tuo popolo. Benci tutti, Signore, che sono venuti, Signore. Benci coloro che non potevano venire. Signore, aiutaci. Allora siamo aiutati. Benci colui che porterà la tua parola e benci tutti coloro che ascolteranno. Te lo chiediamo, Signore, abbi grazia in ogni cosa e sii con noi. Questo è ciò che noi desideriamo, è la nostra preghiera. Onore al tuo nome meraviglioso di Gesù. Amen. 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 Lode e gloria siano al Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui. Ci rallegriamo che già siete venuti, altri sono ancora in viaggio e insieme in questi giorni vogliamo vivere, sperimentare Dio, non soltanto udire da Lui e non essere così contenti di ciò e di ciò che gli altri hanno vissuto con Lui, ma desideriamo con tutto il cuore chiedere e anche credere che Dio possa avvicinarsi a noi e rivelarsi. Il Signore ha la promessa: il mondo non mi vede più, ma voi mi vedrete e io mi rivelerò a voi. E Paolo dice in Colossi 3, dal versetto 1 a 3, se Cristo nella nostra vita viene rivelato, allora anche noi saremo rivelato con Lui nella gloria. Noi aspettiamo la gloria e desideriamo vivere come i figli e le figlie di Dio saranno manifestati, ma per questo è necessario che Cristo, non quale idea, quale insegnamento, ma che Cristo, quale sia la potenza di Dio nella nostra vita e che sia rivelato. E questi giorni e queste ore devono servire affinché Dio li ha date. Se fosse soltanto da me, allora avremo soltanto delle riunioni di preghiera, preghiera finché abbiamo ricevuto la risposta, finché Dio ha risposto, che ognuno è arrivato alla certezza della fede e può dire tramite una convinzione personale: io so che il mio Redentore vive, io so che Egli ha perdonato i miei peccati, ha espiato tutto i miei peccati e l'ha portato alla croce e che io sono la sua proprietà. Vorremmo che tutti che sono sotto l'echeggiare della parola di Dio, non soltanto che siano ascoltatori, ma che possano ricevere e facitori della parola di Dio. Per questo che Dio possa dare a ognuno di noi grazia e potenza. Non dobbiamo sforzarci, ma dobbiamo consacrarci a Dio nella fede, nell'obbedienza, credere la fede e l'obbedienza vanno di pari passo. E Paolo lo dice in Romani 16 alla fine. Egli dice: a tutte le nazioni per addurre all'obbedienza della fede. Perciò il mistero di Dio in Cristo è stato rivelato. Stasera parleremo ancora di questo. Ho portato con me una predicazione del fratello Branham e leggerò alcune cose. In questa riunione non parlo ad altra voce perché coloro che trasmettono, che tutti possono udire, devo semplicemente con le mie forze, devo anche andare avanti. Non si tratta con quale potenza e con quale accento noi portiamo la parola di Dio, ma si tratta di questo, che la potenza dello Spirito Santo possa prendere la parola di Dio e che lo possa rivelare e che possa essere potenza di Dio a ognuno. Perché appartiene al tema, vorrei leggere nell'Antico e nel Nuovo Testamento, in Esodo, nel capitolo 29, dal versetto 43. E là mi troverò con i figlioli di Israele, e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. E santificherò la tenda di convegno e l'altare, anche Aronne e i suoi figlioli io santificherò, perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti e dimorò in mezzo ai figlioli di Israele e sarò il loro Dio. Ed essi conosceranno che io sono l'Eterno, l'Iddio loro, che li ho tratti dal paese d'Egitto per dimorare tra loro. Io sono l'Eterno, l'Iddio loro. Nel capitolo 34, leggiamo versetto 29. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte Mosè, aveva in mano le due tavole della testimonianza. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiunta mentre egli parlava con l'Eterno. Ora dal versetto 33. E quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia, ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figlioli di Israele quello che gli era stato comandato. I figlioli di Israele, guardando la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante. E Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. Ora in Secondo Corinzi, il capitolo 3, Qui leggiamo versetto 6. Ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci d'essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito rende vivente. Ora, se il mistero della morte, scolpito in pietre su pietre, fu circondato di gloria, talché i figlioli di Israele non potevano vedere lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svanirà del volto di lui, non sarà il mistero dello spirito circondato di molta gloria? Se infatti il mistero della condanna fu con gloria, molto più abbonda in gloria il mistero della giustizia. Anzi, quel che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quanto lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo. Perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria, molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare. Potremmo ancora leggere gli altri versetti, forse il versetto 15, ma fino ad oggi, quanto si legge Mosè, un velo rimane steso sul cuore loro. Ora ancora, in secondo Corinzi 4, dal versetto 3, e se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Ora, fin qui questa parola preziosa e santa. In questa predicazione che il fratello Branham ha tenuto sotto il titolo Lo svelamento di Dio, una cosa e l'altra cosa vengono messo in risalto. Dio è per uno nascosto e all'altro viene rivelato. Gli uni vedono, gli altri non vedono. Gli uni credono, gli altri non credono. E coloro che credono, allora egli rivela la sua gloria. Sì, egli si rivela a loro personalmente. Noi tutti sappiamo che Dio era in Cristo, era nascosto in Lui, ma è anche stato rivelato in Cristo. Cristo è la rivelazione di Dio in forma umana, ma chi in quel tempo l'ha visto, chi l'ha riconosciuto, le persone hanno detto: noi lo conosciamo, conosciamo i suoi fratelli, le sue sorelle, e così via. E il Signore dice ad alta voce: chi è la mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? E poi dà la risposta: tutti coloro che fanno la volontà del mio Padre Celeste, questi sono i miei fratelli, le mie sorelle e la mia madre. Dio possa fare di noi simili persone Noi sappiamo ciò di cui si tratta in questo tempo, non soltanto che leggiamo una storia della Bibbia, anche se è buona e può anche essere usata, ma che ora viviamo nel tempo profetico. La parola profetica della storia della salvezza che arriva al compimento doveva essere messa in luce affinché da Dio stesso siamo ammaestrati e che abbiamo anche l'introduzione, perfino una introduzione in ciò che Dio fa ora non basta. Se coloro che sono stati introdotti non si lasciano introdurre nel piano di Dio, tutti noi possiamo parlare del piano di Dio, possiamo cantarlo e anche predicarlo, ma non sarà abbastanza. Coloro che sono stati inseriti devono lasciarsi inserire, dobbiamo essere una parte integrante del piano divino di salvezza in questo tempo. Potrei mostrarvi che tutti coloro che fin dall'inizio del Nuovo Testamento che hanno trovato grazia e la parola delle promesse l'hanno ricevuta e le profezie si sono adempiute tramite loro. Prendiamo Giovanni il Battista, quando l'angelo è venuto a Saria e ha portato il messaggio divino e disse: cosa sarà questo bambino che andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia? Non era soltanto un annuncio, ma anche era un annuncio profetico che è stato dato all'inizio del piano di salvezza, e questo uomo che hanno incontrato era una parte di questo piano divino. In lui e tramite lui si sono adempiuto ciò che il profeta Isaia nel capitolo 43 si sono adempiuto. E in questa predicazione il fatto Branham ha detto: è bene che noi lo mettiamo in risalto. Egli è lo stesso Dio che rivela tutto e che va di la pienezza in pienezza, di gloria in gloria. Questa è la via che l'assemblea deve andare attraverso le epoche. Egli si è rivelato tramite i suoi profeti, e essi non erano soltanto profeti, erano dei. Egli lo ha detto, ciò che dicevano era la parola di Dio, erano la carne tramite la quale Dio era nascosto. Gli uomini Dio che sono camminati su questa terra, che hanno camminato sulle stesse strade come tutti gli uomini, anche erano vestiti come loro, ma hanno ricevuto la parola di Dio che rende vivente, e con ciò sono stati portatori di queste promesse divine che poi nel Nuovo Testamento hanno preso forma e sono adempiute. Essi sono stati nominati dei. Già l'abbiamo già trattato nelle nostre predicazioni. Dobbiamo riconoscere che Dio dagli uomini fa figlioli di Dio. È una realtà divina. Finché avvenne Golgotha, era una promessa. Da quanto Golgotha allora è diventata realtà, tutte le lingue che parlavano della venuta del Signore. Anche Giovanni poteva dire e ha detto: questo è l'agnello di Dio che porta via il peccato del mondo. In Cristo tutta la profezia riguardo alla nostra redenzione è diventata realtà divina qui in un corpo umano per noi uomini. Entrambi è vero. Dio era in Cristo e noi eravamo in Cristo. Prima che il mondo fosse fondato, noi eravamo già nel piano di salvezza di Dio. Lo possiamo forse non capire o misurare, ma la Sacra Scrittura ce lo insegna. Paolo lo dice che con Cristo siamo stati crocifissi, con Lui siamo stati seppelliti e risorto con Lui. Tutto ciò sono realtà divine che poi prima erano annunciate nella parola, ma poi questo annuncio deve essere un vivere, sperimentare Dio. Non soltanto può essere scritto qui e rimanere, ma deve essere la tua e la mia esperienza con Dio. Io leggo: Dio era nascosto in Gesù Cristo per fare l'opera di redenzione sulla croce. Dio non poteva morire quale spirito perché era eterno, perciò egli doveva prendere forma per morire, ed egli è morto realmente, ma non poteva farlo nella sua forma di Dio, egli doveva farlo nel Figlio. Quale Figlio dell'uomo? Anche questo l'abbiamo capito pienamente. Finché Dio nella sua corporità spirituale, quanto Geova dell'Antico Testamento non poteva morire, ma la parola è diventata carne e abitava in mezzo a noi. Abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unico Figlio di Dio, del Padre, pieno di grazia e di verità. Egli doveva prendere un corpo umano e nascere. Questo lo crediamo di tutto cuore. Egli è diventato uomo affinché noi potessimo essere riportati allo stato divino. Egli, la sua forma, quale Geova l'ha cambiata in Gesù per compiere l'opera di redenzione di Dio sulla croce di Golgotha. Per me stasera ciò è importante, che una volta questo, che tutto ciò che è avvenuto e tutto ciò che è per sempre, che possiamo accettare per noi nella fede e non cercare sulle vie di traverso, ma che possiamo essere trovati da Dio e che possiamo sperimentarlo e che possiamo avere e essere figli di Dio e ricevere l'adozione. Dio era nascosto nel suo tempio in una carne umana. Il nostro Signore disse: in quel tempo dimolite questo tempio e in tre giorni io lo riedificherò. Gli uomini hanno pensato in modo naturale: 66 anni abbiamo edificato questo tempio e questo uomo lo vuole edificare in tre giorni. Dio era in un tempio umano, ora con cura. Egli è lo stesso, ieri, oggi e per tutta l'eternità. Dio ha nascosto se stesso davanti al mondo, nascosto in un essere umano, nascosto agli occhi del mondo. Hanno visto un uomo che sempre dicevano: egli è nato fuori del matrimonio, egli è del diavolo. Che cosa hanno detto riguardo a lui? E pensavano di essere nel giusto. Ciò che era davanti agli uomini aveva ricevuto l'impressione che erano nel giusto, ma erano nell'ingiusto, perché la Sacra Scrittura e la potenza di Dio non la conoscevano. Ancora oggi è proprio così. Possiamo vedere dal nostro punto umano, potremmo essere giusto, ma dal punto di vista di Dio siamo per 100% in errore. Deve arrivare al punto che entrambi, la parola di Dio e la potenza di Dio, che possiamo conoscere questo, sono stati sempre insieme. È detto dal nostro Signore: voi siete nel torto perché non conoscete la Sacra Scrittura e la potenza di Dio. Noi, potrebbe dire a noi, chi conosce la parola di Dio tramite rivelazione divina, chi l'ha ricevuto, può anche contare di ricevere la potenza di Dio. Dio non soltanto ci insegna per darci speranza, per darci fame, per avere un desiderio nel nostro cuore. Dio parla con noi affinché questo desiderio lo possa placare, affinché egli possa dare ciò che ha promesso. Nell'Antico Testamento, quando Dio era sul trono della grazia, egli era nascosto agli uomini tramite una tenda, un cortile. Dio era nascosto. Sapevano che Dio era lì, benché non lo vedevano. La colonna di fuoco non è mai più di nuovo apparsa. L'avete notato che dopo che la colonna di fuoco è andata dietro alla tenda, non è più apparsa fino in Gesù Cristo. Dio era nascosto. Anche possiamo entrare nei dettagli. Dio era con la sua gloria sul trono della grazia, o sopra il trono della grazia, era presente, ma leggeremo altri passi che ci parlano le cose. Ora i giudei non potevano capire come Dio era misericordioso con un popolo peccaminoso e corrotto come noi. Non potevano vedere con la misericordia sua, perché era nascosto, era dietro al trono della grazia, dentro dove vi era la tenda che nascondeva tutto ciò. Quanto ciò avvenne significa che colui che andava dietro la tenda moriva subito. Qui viene una cosa che è molto importante per noi. Soltanto una volta all'anno il sommo sacerdote con il sangue della riconciliazione poteva andare dietro la tenda. Un altro che l'avrebbe fatto sarebbe subito morto. Io leggo, fin qui nessuno, non c'era redenzione. Tutto ciò che era in parte non è ancora la cosa intera. Il peccato era coperto, ma non era perdonato. Erano soltanto, è stato tolto. Il sangue degli animali non poteva operare ciò. Perciò Geova era dietro la cortina ed era nascosto. Un uomo sarebbe morto se avrebbe cercato di entrare, cioè dietro alla cortina dove era nascosta alla crocifissione. Però quanto Gesù, che era Dio nascosto, morì sulla croce di Golgotha, Dio ha mandato fuoco e lampi e ha strappato questa tenda da sopra a sotto, così il pieno trono di grazia era visibile, ma erano troppo cieco per vederlo. Noi abbiamo qui un paragone meraviglioso. Nel Vecchio Testamento Dio era nascosto, non si poteva andare da Lui. Chi poteva parlare con Lui? Chi poteva avvicinarsi a Lui? E chi si sarebbe avvicinato a Lui dietro la tenda? Per Lui ciò avrebbe significato la morte. Oggi, da Golgotha, la morte per noi. Se non andiamo dietro la cortina, se non incontriamo Dio al trono della grazia, se non andiamo fino all'arca del patto, e questa è la differenza oggi, è la rivelazione che abbiamo ricevuto e veduto in Gesù Cristo. Poi sta scritto, era visibile, ma non potevano vederlo. È possibile che i pagani fanno la stessa cosa? Oh Dio, hanno avuto le epoche della Chiesa, ma queste dimensioni, tutte queste tradizioni che abbiamo avuto da Pentecoste è tolto, è strappato. Le persone hanno detto, i giorni dei miracoli è passato, e queste tradizioni ecclesiastici sono state tolte. E così abbiamo avuto una veduta chiara e sono pronti di nuovo a crocifiggerlo. Alleluia! Voi cari, per noi non è una dottrina, non è una conoscenza, un punto su cui potremmo parlare e litigare. Questo è il punto centrale della storia della salvezza, che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso, perché per gli uni è nascosto, per gli altri è rivelato. Gli uni credono e gli altri rimangono nella loro incredulità, particolarmente nel tempo in cui noi viviamo. La rivelazione di Gesù Cristo a ognuno che la vede attraverso lo Spirito e l'accetta nel suo cuore. Allora, tutto ciò che udiamo, che sia conoscenza o insegnamento, è buono e necessario, ma sta scritto che tutti i tesori della sapienza e della conoscenza di Dio sono nascosti in Cristo e se Egli si rivela a noi, allora con Lui avremo tutti i tesori della sapienza e della conoscenza di Dio. Poi sta scritto, là il nostro Dio su Golgotha e erano troppo ciechi per vederlo, benché era là e no, sempre ancora non lo possono vedere. Perché? Perché sono ciechi. Poi è venuto a Paolo, poi a Pietro nella prigione quanto la colonna di fuoco, ma gli ultimi giorni egli ritornerà con la colonna di fuoco per glorificare e rivelare il figlio dell'uomo e per portare la parola della vita. Le tradizioni saranno tolte, le dimensioni saranno tolte. Non c'è nulla che potrebbe fermarlo. Alleluia, gloria al nostro Dio. Nella rivelazione di Gesù Cristo vi è una potenza di Dio e non c'è nessuno che potrebbe resistere a Dio e alla sua parola se hanno altre opinioni e la propria opinione. Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Noi però abbiamo la mente di Cristo e ciò non ci viene attribuito quale presunzione, è soltanto grazia. Dio non poteva prendere quelli che sono savi, quelli che hanno anche più e che potrebbero esporre il suo e chi che veniamo noi con per udire la sua parola. Ma Dio sa sempre ciò che Egli fa. Ha preso i pastori, ha preso gli uomini di colore, ha preso degli uomini e si è rivelato ai suoi e anche ha manifestato la sua parola. Quale maniera, quale specie di spirito opererà questo? Come era nei primi tempi? Ciò che Egli ha fatto nel tempo di Elia e nei giorni di Giovanni il Battista. C'era un tempo nella scrittura quando un uomo voleva andare attraverso la tenda, era la sua morte subita, ma ora è morte di non andare oltre la cortina. Amen. Se non potete sfondare il velo delle tradizioni, se non potete sfondare questo muro delle dimensioni per vedere Dio nella sua potenza, allora significa la morte. Tramite tradizioni, tramite ammaestramento sbagliato, gli uomini sono stati presi e vanno qua e là e nessuno ha bisogno di leggere il Nuovo Testamento perché vi è sempre il velo di Mosè su Israele. Possiamo anche dire che le parole del Nuovo Testamento sono rimaste velate fino a questo tempo. Chi Dio ha potuto introdurre, chi Egli ha potuto introdurre nella sua parola, è veramente una piccola schiera di fronte a tutto il meccanismo, in modo particolare, in tutta la cristianità. Chi sono gli uomini a cui Dio in questi giorni si può rivelare? Persone che sono semplici, che hanno passato la barriera delle nazioni, che hanno abbandonato tutte le tradizioni, che sono venuti fuori dalla vecchia pasta lievitata per non mescolare, ma prendono la parola di Dio quale semenza. Così era nel principio del Nuovo Testamento e così sarà ora alla fine. Qui sta scritto: la tenda è stata strappata, gloria sia al nostro Dio. Chi è sopraffatto di ciò? Cosa ha da dirci? Noi non siamo più fuori, noi siamo dentro. Noi non aspettiamo Cristo che venga per redimerci. Noi aspettiamo che Egli ritorna per quali redenti per portarci a casa. Vediamo il trono della grazia che è stato col sangue dell'agnello, vediamo l'arca del patto, la vediamo aperta, la parola è stata manifestata a coloro che sono andati dietro alla tenda, che entrano per essere nella presenza di Dio. E questa è la grande differenza tramite le predicazioni così o che sempre vengono di nuovo letto, che chiudono gli occhi e li sanno già di memoria, e tramite la rivelazione di Dio, della parola profetica e della volontà di Dio per questo tempo, non so se vediamo questa differenza o se già l'abbiamo vissuta. Io personalmente posso ricordare il tempo e sono riconoscente a Dio che oggi non siamo qui pendenti alle labbra di un scriba, ma siamo seduti ai piedi del nostro Signore che ha rivelato e reso vivente la sua parola, e in questi giorni dobbiamo vivere la potenza di Dio. Pensate a questo, dobbiamo avere la posizione intima per la cosa. Ogni uomo che vuole ricevere qualcosa da Dio deve averlo creduto. Così sono venuti al Signore che hanno bisogno di guarigione, credevano che Dio poteva guarire chi aveva bisogno di liberazione, credevano che Dio poteva liberare chi aveva bisogno di salvezza, credevano che Dio poteva salvare. Ognuno che aveva una distretta è venuto al Signore non con mille cose, ma con questa cosa, con questa posizione. E così in queste riunioni dobbiamo lasciare la dispersione e insieme dobbiamo concentrarsi su una cosa, cioè che Dio nella sua potenza che possiamo sperimentarlo. E ciò è importante, che prima che crediamo ciò che dice la Scrittura e come lo dice, e secondo che contiamo che Dio ci visiterà nella sua grazia. Se qualcuno viene in una riunione e non pensa che non penserà a nulla, non riceverà nulla, ma se qualcuno viene e veramente conta che Dio gli parla, può essere convinto che Dio gli parlerà. Dobbiamo venire con un desiderio nel cuore, e allora questo desiderio sarà placato. Quando gli uomini avessero conosciuto la parola di Dio, allora in quel giorno avrebbe visto il trono di grazia. Chi è questo uomo? L'avrebbero conosciuto chi egli era. Perché la tenda è stata strappata? Pensate, significava la morte di andare dietro alla tenda. Perciò, ovviamente, nessuno l'ha riconosciuto. Mosè aveva la sua forma, ha visto la sua forma. Era il dorso di un uomo. Qui su Golgotha era un dorso pieno di sangue, eppure era lo stesso uomo. Dio voleva mostrare chi egli era. Voi, cari, sono parole meravigliose. Mosè ha visto il suo dorso e disse: era come il dorso di un uomo. Nell'Antico Testamento, e che Dio mi perdoni, ha mostrato il dorso agli uomini, doveva aspettare finché la riconciliazione, la salvezza, finché la grazia fossero venute. Nel Nuovo Testamento ci ha mostrato la sua faccia. Egli sulla croce di Golgotha li ha stese. Come voleva venire, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo per le vostre anime. Quale differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento? Se qualcuno vi mostra il dorso, sapete come l'ora ha suonato. Egli si distoglie da voi, non vuole più avere comunione con voi. E ad un tratto tutto avviene in modo diverso. Qui c'è un capo, di cui un cantautore canta: o capo pieno di sangue, pieno di dolori e pieno di scherni, o capo legato da beffe con una corona di spine. Egli ci ha guardato con grazia. Egli ci ha guardato in grazia. E per questo siamo riconoscenti, redenti. Lo posso dire, redento tramite il sangue del Signore. Caro cuore, ogni uomo che vede e descrive l'amore di Dio viene veramente preso di questo amore, non può altro che veramente piangere e dire: Signore, chi sono io che tu hai dato grazia per me, che tu mi hai tratti a te. Poi sta scritto qui: Dio voleva mostrare il trono della grazia, perciò la tenda nel tempio è stato strappato da sopra a sotto tramite la mano di Dio da sopra, e Dio mostrava così. Era veramente Gesù Cristo che era lì sulla croce di Golgotha. Il trono della grazia era visibile, ma le persone erano troppo ciechi per riconoscerlo. Di che cosa si tratta oggi? Dove oggi questa parola della croce, dove viene annunciata? E vengono gli uomini e viene chiamato e dire loro che devono vivere Dio. È un evangelo sociale, un evangelo umano. E le persone vengono culate in pace. Ma un giorno e chi si risveglia quanto è morto. Molte persone si svegliano dopo essere morti. Io conosco uno, e questo era il ricco di cui viene parlato, e il fratello Branham lo dice: sulla terra aveva tutto, le sue, tutto era pieno, ha detto: la tua anima, oh, gioisci di tutto, e così via. E nella stessa notte gli è stato detto: oggi la tua anima sarà richiesta da te. E questo uomo si è svegliato dopo che era morto. Negli ultimi giorni ho pensato molto riguardo a ciò. Quanto è terribile quanto delle persone si svegliano troppo tardi. È già troppo quanto dobbiamo andare via e poi non abbiamo il treno se vogliamo volare e poi arriviamo troppo tardi. Ci sono molte cose che sono non piacevoli, ma non c'è più la realtà che delle persone per tutta la vita hanno mancato di pensare alla loro salvezza, non solo di essere chiesti in merito o di lasciare che si parla con loro, ma di sperimentare pace con Dio, veramente di fare una esperienza con Dio. Qui sta scritto: ci sono delle tradizioni degli uomini e non sanno più dove sono, ma gloria sia al nostro Dio. Egli ha promesso negli ultimi giorni di mandare la sua parola in modo chiaro e di nuovo di aprirla davanti a noi e di esporla. Quale realtà divina! Dio ha promesso e Egli l'ha fatto. Non c'era nessun tempo, che sia nell'Antico o nel Nuovo Testamento, in cui la parola di Dio e tutto il piano di salvezza di Dio con tutti i particolari è stato rivelato e annunciato come proprio nel nostro tempo. Siamo riconoscenti al Signore. Mosè sapeva ciò che e aveva detto, Dio sapeva ciò che quelli erano primi hanno detto, e anche Paolo è andato al Signore prima che Giovanni era sull'isola di Patmo e ha scritto l'Apocalisse. Se ora andiamo nella storia della Chiesa dai giorni della Riforma, Dio ha fatto grandi cose, eppure Egli si è riservato il migliore alla fine e di rivelarsi, e abbiamo il privilegio alla fine del tempo della grazia che possiamo vivere, veniamo insieme e che Dio sia ringraziato. E gioiamo delle promesse che erano date per la fine della storia della salvezza. E non soltanto lo udiamo, ma crediamo. E perché noi lo crediamo, lo vivremo e lo riceveremo. Tutto ciò che Dio ha promesso, in questi giorni metteremo l'accento. Dio di vivere, di sperimentare, non soltanto uditori della parola. Poi, se avessero conosciuto la parola, avrebbero saputo chi era Gesù. Oggi è la stessa cosa. Le persone conoscessero la parola di Dio, allora riconoscerebbero pure la l'ora in cui noi viviamo è ciò che avviene nel nostro tempo, ma rifiutano in base alle loro tradizioni e di udire la parola di Dio. Non è questa una situazione triste? Culti meravigliosi, organi maestosi che raggiungono la soffitta della chiesa, corali e tutta la scenografia che ovunque si trova e nessuna rivelazione divina della parola e della volontà di Dio. Nessuna parola profetica, nessuno ammaestramento, nessuna illuminazione, nessuna introduzione in ciò che Dio ha promesso. Talvolta, quanto viene su di me, vorrei che il Signore facesse un'offerta di grazia a questa generazione e che tutti potessero prendere conoscenza di ciò prima che sia troppo tardi per sempre. Ma Dio sa ciò che Egli ha programmato. Noi possiamo augurarci tante cose, ma avverrà soltanto ciò che Dio nel suo piano di salvezza ha preso. Ma quelli che sono salvati, desideriamo che ancora molti siano salvati. La parola è diventata preziosa. Vorremmo che per molti la parola sia preziosa. Come siamo stati introdotti nei segreti della parola, anche vorremmo che molti siamo introdotti nei misteri della parola. Questo è il senso di questo risveglio che ha luogo ora. Crescerà, sarà benedetto. Io non dico a tutte le imitazioni o ciò che ancora apparirà. Pensate un po', anche nel tempo di Mosè era un popolo miscelato. E rimane così. Dio è verace e ogni uomo è bugiardo. La parola di Dio è giusta. Dio non ha bisogno di uno che interpreta, perché Egli dà la sua propria interpretazione. Egli rivela la sua parola. Questa è l'interpretazione. Dio si rivela in mezzo a noi. Lo vediamo e vediamo la sua grande mano che rivela tutte queste cose. Possiamo dire amen a questo. Abbiamo visto la mano del Signore. Di qui sta scritto: la destra del Signore è innalzata, la destra del Signore conserva la vittoria. Non importa quale confusione, quante imitazioni, quante cose vengono, ma il grano rimane grano e non può essere cambiato per sempre. Tutto produca secondo la sua specie. E Cristo è l'inizio della creazione di Dio, così sta scritto in Apocalisse. Non l'inizio della creazione del mondo. Egli è l'inizio della creazione di Dio tramite, dopo che la parola di Dio è stata presa nella fede e lo Spirito Santo prende questa parola della promessa e la messa in Maria e la portata a vita, l'inizio della creazione di Dio. E quelli che sono semplici si rallegrano di ciò. Anche prendiamo le promesse di Dio e questa parola di promessa è una semenza divina e da questa semenza viene sopra lo Spirito e porta vita nuova, non una nuova idea, ma nuova vita divina. se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, il vecchio è passato, ecco, tutto è diventato nuovo. Io ho un messaggio riguardo a questo tema, e a portare e a rivelare chi vuole vedere la mano di Dio in cui egli fa e come egli lo fa davanti a noi. Questo vorrei ancora metterla per il nostro tempo. In quel tempo il fratello Branham, mentre viveva ancora e esercitava il suo ministero, nulla è stato cambiato. Anche noi dovremmo stare attenti e essere risveglianti per vedere ciò che Dio fa ora. Qui sta scritto, io ho un messaggio su questo tema, devo portarlo e per rivelarlo come noi la mano di Dio dobbiamo osservarla in cui egli fa e come egli lo fa davanti a noi. Non dobbiamo vedere ciò che gli uomini fanno, ciò che essi espongono non a avvenire, ma vorremmo essere presenti quanto Dio rivelerà il suo piano, la sua volontà davanti a noi, come un architetto, come parla e mostra i particolari, così anche noi vogliamo guardare nel piano di Dio, vogliamo vedere ciò che egli fa e come egli lo fa davanti a noi. Oh, assemblea, voi predicatori dell'Evangelo e voi che leggete questa scrittura, non potete riconoscere il giorno in cui noi viviamo, non potete riconoscere l'ora in cui noi ci troviamo. Se Dio si rivela Lui stesso, guardate come Egli ha preso questa tenda e l'ha strappato in due pezzi affinché avessero la possibilità di vedere Dio in modo chiaro e di riconoscerlo. Dio sempre fa qualcosa per darci l'opportunità di capirlo, di riconoscerlo e poi, tramite la grazia di Dio, di viverlo. Qui l'assemblea, i predicatori, tutti coloro che leggono queste scritture e vengono chiesto a loro se hanno riconosciuto il giorno, se hanno riconosciuto l'ora in cui ci troviamo. Dio si è rivelato, egli ha fatto conoscere il suo consiglio, vediamo le cose in modo chiaro tramite l'aiuto di Dio. Tuttavia erano ciechi per riconoscerlo. Egli fa la stessa cosa oggi in cui egli ci rivela la sua parola nel modo come egli ce l'ha promesso. Sapete ciò che la Chiesa delle Nazioni farà? Faranno la stessa cosa ciò che le chiese giudaiche hanno fatto. La Chiesa è cieca, non riconosce ciò di cui si tratta, ma nei loro cuori sarà esattamente come era in quei giorni. Dovete entrare attraverso questa tenda. Sicuramente stasera l'abbiamo capito. Non possiamo rimanere avanti e poi parlare delle cose nel luogo santissimo, non possiamo stare davanti alla tenta, dobbiamo riconoscere, viviamo nel tempo in cui tutto è stato rivelato, la tenta è stata tolta, è il tempo della rivelazione di Gesù Cristo. Rivelazione significa svelamento. Svelamento significa manifestare ciò che prima era nascosto. Nell'ultimo libro della Bibbia sta scritto subito: questa è la rivelazione di Gesù Cristo. Beato l'uomo, beati gli uomini che riconoscono questa rivelazione di Gesù Cristo prima che legge gli altri capitoli dell'Apocalisse. Ci sono abbastanza che leggono il capitolo 16 e hanno molto da dire e da dire e anche in tutti gli altri capitoli, ma io ve lo dico e non guardando da alto sul basso. Chi non ha capito il primo versetto dell'ultimo libro e lo prende qua la realtà nella sua vita, cioè la rivelazione, non ha bisogno di leggere più avanti. Giovanni ha ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo e questa rivelazione di Gesù Cristo è l'inizio. Con ciò si inizia e poi si aprono in Lui e tramite Lui tutti i tesori della sapienza e del maestramento divino per tutti coloro che hanno riconosciuto e accettato nella fede questa rivelazione, non con l'intelligenza. Come possiamo capire queste cose? Con la nostra sapienza, come possiamo dire, come possiamo spiegare noi stessi, come possiamo spiegare Dio? Chi avrebbe potuto spiegare? Essi, loro, come l'uomo è stato creato? Chi vuole spiegare Dio? Chi vuole spiegare l'erba o la tutto muore in autunno, in primavera viene fuori? Chi può spiegare questo? Nessun uomo. Crediamo che ciò che è realtà, e prima che ci fosse qualcosa c'era Dio, e Dio è una realtà eterna. Egli si è rivelato nel cielo quale Padre, sulla terra nel Figlio, e abita in noi tramite lo Spirito Santo, ma è sempre lo stesso Dio, e noi con tutto il cuore possiamo ringraziarlo. Poi sta scritto: voi dovete entrare attraverso questa tenda, come Dio poteva avere pietà di coloro che lo rigettavano. Pensate un po' ciò che era. Dio si è rivelato e ha rivelato ciò che era dietro la tenda. La parola era svelata, ma dove era? Era nell'acca del patto. Era la parola che la tenda nascondeva. Gesù era la parola. Egli è sempre ancora la parola. Oggi la tenda delle tradizioni nasconde di nuovo la parola. Non è così. Le interpretazioni hanno completamente coperto la parola. Non si vede più nulla della parola. Ciò che noi udiamo sono le interpretazioni, e ci sono troppi. Con questo pensiero per oggi vogliamo arrivare al termine. Dietro alla tenda, nel luogo santissimo, lì c'era la parola e il trono della grazia, perché sono in collegamento l'uno con l'altro, uno era accanto all'altro, le persone che venivano al trono della grazia sono persone che poi constatano che lì c'è luogo santissimo, Dio ci ha dato grazia, qui Dio ci ha riconciliati, qui Egli parla tramite la sua parola con noi. L'uno è la riconciliazione tramite il sangue. Il sangue è stato messo sul trono della grazia. Dio poi ha guardato con grazia quanto ha visto il sangue e ha perdonato. Ora noi vediamo tramite Golgotha e la tortina è stata tolta. La via è libera, l'arca del patto è aperta, la parola non è più nascosta, ma è stata rivelata. Che possiamo dire ancora una volta in modo così chiaro? Tutti coloro che vanno nella fede dietro la tenda e hanno riconosciuto che c'è stato un grande giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità e che la tenda è stato dato, quale segno è stato strappato, che ormai la via è libera verso il trono della grazia e lì c'era l'arca del patto, la parola di Dio, la via è libera, siamo redenti, siamo graziati, siamo la proprietà di Dio, la nostra colpa è stata espiata, i nostri peccati sono stati perdonati, Gesù Cristo mi ha dato la vita, dice un compositore, io sono libero, io sono libero. La nostra condanna è stata messa su di lui. Il castigo è stato messo su lui affinché avessimo la pace e nelle sue lividure siamo stati guariti. Abbiamo pace con Dio tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Golgotha non è soltanto un luogo, non è soltanto un luogo, ma su Golgotha la riconciliazione con l'umanità di Dio ha avuto luogo, abbiamo trovato grazia, salvezza abbiamo ricevuto e ora noi siamo nella presenza di Dio, la sua parola l'udiamo, la parola è stata aperta e siamo vicino nel luogo santissimo. Oh popolo Dio, fratelli e sorelle, che possiamo riconoscere che non siamo davanti alla tenda, ma che Dio ci ha resi degni, non perché noi abbiamo fatto qualcosa di buono, ma in base dell'opera di Golgotha. Quelli che erano lontani sono stati di nuovo avvicinati, i nemici sono diventati amici, i figlioli degli uomini sono diventati figli di Dio e per grazia possiamo essere in mezzo a loro. E se anche la faccia di Mosè risplendeva quanto ha ricevuto la legge, la condanna, il giudizio, eppure egli era risplendente, forse ha pensato lo stesso Dio che è giudice e che ha dato la sua legge, egli si rivelerà quale redentore. E i profeti sapevano tramite lo Spirito ciò che Dio voleva fare e noi siamo felici riguardo a questo e anche quanto egli ha portato la parola di Dio allora dove mettere il velo sulla sua faccia, noi con un possiamo vedere la gloria di Dio, anche se siamo umanamente tesi e stanchi, in noi brucia un fuoco divino, una riconoscenza è nel nostro cuore, perché veramente Dio ha fatto grandi cose per noi, ci ha mostrato la cortina è strappata, la via è libera, siamo stati riconciliati con Dio, che possiamo cominciare a risplendere, forse non sempre estremamente, talvolta ci risulta difficile, ma che ciò possa essere. Dio può veramente aiutarci e togliere la nostra distrezza e darci una vera gioia. E la gioia nel Signore sarà la nostra forza e la destra del Signore è innalzata e rimane la vittoria di Golgotha per tutti i redenti che in quel tempo sono stati riscattati, che il Signore possa confermare e benedire queste parole nei nostri cuori. Vogliamo alzarci e pregare. Forse cantiamo il coro così come sono, così deve essere. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Padre Celeste, così veniamo a te, sì, desideriamo venire al trono della grazia e ringraziarti di cuore che tu lo pensi così bene per noi. Dio fedele, in questi giorni tu hai operato col tuo popolo, tu hai parlato in modo particolare, tu hai dato la rivelazione profetica della tua parola, tu hai manifestato la tua volontà. Aiutaci ora di riconoscere in quale modo tu vuoi andare avanti con noi, che possiamo trovare la coincidenza al tuo operare. Conducici nel tuo piano, nel tuo programma, in modo totale. Signore, ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, per tutto il tuo popolo riscattato dal sangue. Caro Signore, purificaci, santificaci, riempici con lo Spirito Santo, che ci sia il timore davanti a te e davanti alla tua parola, che possa essere in noi tutti, Signore, affinché tu possa parlare a noi e che tu possa rivelarti in modo potente. Signore, siamo qui in grande attesa e ti ringraziamo che tutto farai in modo meraviglioso e tu lo condurrai, lodato e glorificato sia il tuo nome, che il tuo sangue, la tua parola e il tuo spirito in questi giorni possa fare una opera completa in noi e tramite noi, lodato e glorificato sia il tuo nome santo. Alleluia. Amen.